Michael Cohen, Jane March e John Olsen scrissero a suo tempo un libro intitolato A Garbage Can, Model of Organizational Choice, nel quale espressero un complesso modello organizzativo che partiva dalla considerazione che i processi decisionali, più che derivare da una razionalità lineare, fossero una combinazione relativamente casuale di elementi di diversa natura e provenienza che finivano confusi in un cestino dei rifiuti, il garbage can appunto. Alla nostra società piace mostrare un'organizzazione delle decisioni di tipo coerente alle premesse oggettive. Ci piacerebbe poter sostenere o anche criticare queste asserzioni con delle affermazioni lucide, ma quello che denuncia la verità a proposito dello stato della nazione oppure dell'intera società umana viene fuori dal marasma confuso che non sta il più delle volte sotto i nostri occhi. I nostri occhi, e meno che mai quelli dei nostri decisori, non vogliono affatto guardare realtà scomode, preferendo occuparsi di quello di cui parlano tutti. Per questo finiamo per relegare in zone invisibili, come si dice in tecnologia, in informatica, in modalità stealth, anche nei videogiochi, la coscienza sporca della nostra realtà, seppure proprio essa, proprio come l'ombra della nostra identità, secondo la psicologia analitica degli junghiani, racconta di noi molto meglio dell'apparenza con la quale ci presentiamo agli altri. Una delle più importanti zone di invisibilità, in grado di evidenziare le nostre contraddizioni e la nostra falsa coscienza, è quella con cui Foucault aveva dato titolo ad uno dei suoi libri più famosi, Sorvegliare o punire. Le carceri e il sistema giudiziario in genere, cioè. Qui ha luogo la più disperata pantomima dell'assurdo che per molti esseri umani si disvela drammaticamente girando un angolo della realtà, una delle sue sliding doors. Secondo un rapporto commissionato dall'OMS che ha analizzato 36 paesi dell'Unione Europea, oltre il 30% dei detenuti su una popolazione totale di circa 600.000 soffre di disturbi della salute mentale, a fronte di una comprovata mancanza di servizi di tutela della stessa. A peggiorare il quadro vi sarebbe l'alto tasso di sovraffollamento registrato che riguarda uno Stato ogni 5. Secondo quanto suggerito dalla relazione, andrebbero quindi prese in considerazione misure alternative alla detenzione per i reati di minore entità che non costituiscono un grave pericolo per la società e per i quali esistono soluzioni alternative anche maggiormente efficaci. L'incarcerazione non dovrebbe mai diventare una condanna a una salute peggiore, scrive il rapporto. La causa di morte più comune nelle carceri d'Europa si conferma essere suicidio, con un tasso molto più alto rispetto al resto della popolazione. I reati di minore entità probabilmente sarebbero quelli anche di fumare uno spinello, ad esempio, cosa che vedremo essere invece assolutamente penalizzata in Italia. Invece, per tornare nelle carceri britanniche, il sovraffollamento è tale che a partire dalla prossima settimana agli stupratori e ai ladri condannati verrà risparmiata la prigione. Non stiamo parlando di chi si è fatto uno spinello o chi non ha pagato le tasse, ma di gente responsabile di reati contro i quali si mettono in atto costose azioni sociali di sensibilizzazione e di intervento praticamente condivise da tutto l'universo. Quando alla fine degli anni 70 invece andai a trovare un amico alla periferia londinese, questi mi raccontava che mentre in Italia i reati più diffusi erano quelli di furto o comunque verso il patrimonio, in quel paese erano quelli verso la persona, marcatamente la violenza di genere. E durante il viaggio dei compagni di ostello arrivarono con lividi e ossa rotte per essere stati aggrediti senza ragione all'uscita di una discoteca, fenomeno che allora la polizia ammise essere all'ordine del giorno, o meglio della notte, visto che una società molto compressa di giorno dà il peggio di sé la notte, come fosse il risveglio di Mr. Hyde. La popolazione carceraria in Inghilterra e Galles era di 88.016 e si calcola che entro il 2027 salirà a 106.000 criminali. Normale che una logica puramente numerica punti ad alleggerirla degli autori di reati più diffusi, in questo denunciando la cosiddetta ombra di quella società. Questa però non è la sola soluzione che cerca di adottare il Regno Unito. Un'altra alternativa consiste nel tentativo di piazzare i suoi detenuti all'estero, puntando soprattutto sull'Estonia, aprendo di fatto un business per i paesi più elastici, a cui interessa ben poco di garantire una dignitosa qualità della vita dei carcerati, anzi, tenderà ad applicare una pura logica di profitto nello smaltimento di quelli che nel paese d'origine sono stati considerati rifiuti non riciclabili. Infatti anche Norvegia e Belgio sono stati presi in considerazione per la candidatura, ma visto che lì il loro mantenimento sarebbe risultato molto più costoso che nelle carceri del paese baltico, è verosimile che essi abbiano preferito non occuparsi troppo della questione. Business is business. Una strada, quella degli inglesi, studiata anche in casa di Amleto, peraltro. L'agricola e contadina Danimarca, infatti, potrebbe risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, inviando i detenuti di nazionalità terze in una colonia penale, guarda te, nel Kosovo. Si prendono così due piccioni con una fava: sistemare scomodi carcerati e dare un ulteriore colpo alla già diffusa in quel paese ostilità verso gli immigrati. Basti pensare che nel 2021 è stato revocato il permesso di soggiorno a 320 rifugiati siriani in quanto la città di Damasco, dove da 11 anni imperversa un sanguinoso conflitto, è stata ritenuta, guarda te, dal governo danese un luogo completamente sicuro. Se ciò avvenisse, se la scelta dei danesi avesse luogo, a partire dall'inizio del 2023 la Danimarca potrebbe dare il via al trasferimento di 300 prigionieri nel carcere di Jylland, a oltre 2.000 chilometri di distanza. La mancanza di un sistema di integrazione efficace e la sostanziale condizione di emarginazione nella quale vivono gli immigrati extraeuropei costituiscono possibili cause dell'aumento della tendenza delinquenziale, fattore che fa sì che il 30% di coloro che si trovano in carcere sia di origine straniera. Un altro esempio di quello che in un dato paese, in questo caso la Danimarca, rappresenta l'ombra culturale dominante. Ancora più creativa sarebbe la soluzione pensata dal neopresidente dell'Ecuador, il miliardario Daniel Noboa, che con il 52,3% delle preferenze ottenute governerà fino al 2025. Costui ha posto tra i principali punti del suo programma un approccio più duro e repressivo del narcotraffico, che prevede tra l'altro la militarizzazione di porti e confini nazionali e la reclusione dei detenuti più violenti, attenzione, attenzione, su navi al largo delle coste del Pacifico, come soluzione al sovraffollamento delle carceri. È con manovre di questo tipo che Noboa conta di rendere l'Ecuador più appetibile per gli investimenti stranieri. Veniamo adesso al nostro paese, in particolare alla città in cui vivo, Torino. Qui solo a luglio erano 23 i poliziotti feriti e 23 episodi di aggressione subito dal personale di servizio dall'inizio dell'anno nel carcere della Vallette, ma molti di più sono i ferimenti, gli omicidi, i suicidi fra i detenuti. E negli ultimi mesi la situazione è ulteriormente peggiorata. La polizia penitenziaria di Torino si appella al governo, mandateci in supporto l'esercito, manca il personale, con questi numeri non riusciamo a garantire la sicurezza delle strutture, serve un commissario straordinario per l'emergenza nelle carceri. Nella sezione femminile dei carceri di Torino sono recluse 110 donne, anche se i posti a disposizione sono circa 80. In Italia, fino a poco tempo fa, il numero dei suicidi in carcere è stato drammatico. Nel solo 2023 si sono tolti la vita 47 detenuti, circa uno ogni 5 giorni. Pensate allo stato in cui erano arrivati per arrivare a questa scelta. Nell'anno scorso si sono suicidati in totale 84 prigionieri, mentre 1.078 tentati suicidi sono stati sventati dall'intervento della polizia penitenziaria, seppure la situazione fra gli agenti sia tutt'altro che rosea. Nel corso di 11 anni, dal 2011 al 2022, in Italia si sono registrati anche 78 suicidi tra le guardie carcerarie. E questo fenomeno è in crescita. Queste morti sono diventate 11 nel solo periodo fra il 2013 e il 2019. Il tasso medio di affollamento ufficiale delle carceri italiane è del 107,4%. La situazione più difficile si ha in Puglia, dove arriva al 134,5%, in Lombardia, in cui si attesta al 129,9%. Inoltre, sul totale delle celle visitate dall'Associazione Antigone, il 20% non è dotato di riscaldamento e nel 36% non è garantita l'acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell'anno. Al 1 giugno di quest'anno i detenuti in carcere erano in tutto 57.230, tra cui 2.504 donne. Il 31,2% sono migranti. In 7 anni le persone recluse in carcere sono aumentate di 2.500 unità a fronte di una crescita, nella stessa fase, di 1.000 posti. Ma veniamo a scoprire qual è la natura dei reati così terribili di cui si è resa responsabile la maggioranza di questi condannati alla tortura istituzionale. Non si tratta certo di quelli per cui gli abitanti delle periferie desidererebbero pene più severe, quando invece non passano neppure dalle porte della questura. Sono praticamente condanne facili. Il 34% dei detenuti entra in carcere per possesso di droga, quasi il doppio della media dei paesi dell'Unione Europea, che si attesta sul 18%. È un po' sostanzialmente come mettere le telecamere in un posto dove si sa che la gente viaggia sopra i limiti orari, magari tenuti molto bassi, in maniera da incamerare facilmente multe. Andiamo a prendere quelli che usano droghe invece di quelli che fanno cose ben peggiori, perché è più facile prenderli, condannarli e così via. Dei 38.125 ingressi in carcere nel 2022 sono stati causati dall'articolo 73 del testo unico, che recita: chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura d'altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella eccetera eccetera, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa di euro 26.000 a euro 260.000. Normale dunque che oltre un quarto dei contenuti entri in carcere per possesso di sostanze. Il 34% è dietro le sbarre per questo articolo di legge e quasi la metà di chi finisce in cella usa droghe. In altre parole, senza detenuti per l'articolo 73 o tossicodipendenti, non si avrebbe sovraffollamento nelle nostre carceri e gli stessi processi subirebbero una netta diminuzione, visto che, con i dati fermi al 2021, le persone coinvolte in procedimenti penali pendenti per violazione dell'articolo succitato sono rispettivamente 186.517 e 45.142, data la mole del dossier che si accumulano sulle scrivanie dei giudici, non c'è da stupirsi se 7 procedimenti su 10 terminano con una condanna. Anche queste storie hanno molto da insegnare su quale sia l'ombra sociale di questo paese di navigatori, artisti, eccetera, eccetera. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure.